Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Sì, perché questa è la seconda trasmissione speciale dedicata ad Halloween, la festività celebrata in ogni quadrante, perfino qui. Qui dove? Come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione Space House of Horror. Come in ogni episodio speciale di Halloween, non ci saranno news o aggiornamenti sulle vicende che stanno tormentando la mia stazione. Solo tre storie dedicate ad Halloween che affrontano la tematica da diverse sfaccettature. Perché se c'è una cosa che mette in comune ogni galassia, ogni pianeta, ogni piccola particella di vita, è la morte. Qui ai limiti lo sappiamo bene. In fondo ogni unità di tempo che viviamo si affaccia sull'assenza totale di esistenza. Là, alla fine del tutto. Per questo, per celebrare la vita, ci ritroviamo spesso in questa notte a raccontarci storie che ne sottolineano l'importanza. Come l'anno passato, per voi che siete al centro, si intende, ho invitato tre amici che mi hanno raccontato le loro storie. Preparatevi, perché la prima storia che voglio raccontarvi vi farà davvero raggrinzire i tentacoli dalla paura. Il protagonista di questa raccapricciante esperienza, nonché colui che me l'ha raccontata, è il mio amico Stan. Come sapete, lui trascorre gran parte del suo tempo a esplorare gli anfratti più nascosti e dimenticati dell'universo, alla ricerca di piccoli tesori, rari oggetti da collezione o inestimabili testimonianze di un passato spesso dimenticato. Ninnoli provenienti da epoche e mondi lontani, che spesso sarebbe meglio lasciare sepolti. Il più delle volte, come vi ho già raccontato, Stan segue semplicemente il suo istinto o si affida ad informatori più o meno attendibili che lo conducono verso piste nebulose. Ma a volte, seppur di rado, capita che Stan accetti anche incarichi su commissione. Non ama lavorare in questo modo perché sa che troppe volte, se qualcuno sceglie di non andare di persona a recuperare un tesoro, c'è qualche motivo sotto, qualche motivo strano. Ma quando l'incarico lo intriga o la sua commissione è particolarmente ricca, tende a lasciarsi convincere. Fu esattamente quello che accadde all'inizio della nostra storia, quando venne contattato per un lavoro adatto a lui. Non conobbe mai il committente perché non si palesò di persona, ma preferì far parlare Stan con una serie di avvocati che, prima anche di spiegargli l'incarico, gli fecero sottoscrivere una serie infinita di accordi, piene di clausole di riservatezza. E beh, visto che vi sto raccontando questa storia, potete già immaginare che le cose non siano andate esattamente per il meglio. Ma tra tutti i punti sottoscritti ce n'era uno che incuriosiva particolarmente Stan. Era una declinazione di responsabilità nel caso di morte, ferite, scomparsa o possessione. E capirete che se le prime clausole potevano essere standard o ragionevoli, l'ultima aveva un che di inquietante. Ma se una creatura normale a quel punto avrebbe pensato di lasciar perdere, Stan mi raccontò di essersi fatto una grande risata e di aver sottoscritto il tutto, divertito. Quindi gli spiegheranno finalmente di cosa trattava l'incarico. Recuperare un cimelio di famiglia appartenuto da generazioni al committente, una bambola per la precisione. Chi era disposto a pagare così tanto per una bambola, pensò Stan. Ma la cosa più strana era che l'oggetto in questione non era disperso nei meandri dello spazio-tempo o nascosto su qualche pianetucolo infestato da animali feroci o bande criminali. La bambola si trovava in una vecchia villa, collocata su un asteroide di un sistema abbastanza centrale. Stan doveva solo andare a prenderla e riportarla indietro. Gli fornirono persino le chiavi del cancello esterno e della porta principale. A questo punto sono certo che tutti voi, cari ascoltatori, avrete capito che c'era sotto qualcosa e avreste immediatamente rifiutato l'incarico. Stan invece si limitò, sinceramente sorpreso, a domandare perché stessero assumendo lui per questo genere di incarico. Ma i suoi interlocutori dissero di non essere autorizzati a fornire questo genere di risposte. Così Stan prese le chiavi e accettò l'incarico, convinto che sarebbe stata una passeggiata. E almeno all'inizio sembrò aver ragione, perché tutto quello che dovette fare fu recarsi con il suo mezzo alla destinazione richiesta ed entrare nella villa. La ispezionò per un po' prima di cercare la bambola e rimase incantato dalla quantità di rarità e oggetti antichi che vi si trovavano all'interno, ancora perfettamente conservati. Come se chi vi avesse vissuto molti anni fa se ne fosse andato da un giorno all'altro senza nemmeno fare le valigie, o addirittura come se fossero semplicemente scomparsi nel nulla da un secondo all'altro. Stan resistette all'istinto di prendere qualche souvenir, dopotutto lo pagavano già più che bene per un incarico tanto semplice. Così si recò in una delle camere da letto e la bambola si trovava esattamente dove gli avevano spiegato, seduta sul letto, rivolta verso l'ingresso. Stan la osservò per qualche secondo, per nulla intimorito, ma chiedendosi come mai valesse così tanto. Quindi la prese, scrollandosi di dosso quel pensiero, e tornò alla sua astronave. Si sedette al posto di guida, appoggiando la bambola sul sedile accanto a lui, e impostò il pilota automatico, pensando di concedersi un sonnellino. Riaprì gli occhi all'improvviso, in un sussulto. Pensò che fosse solo un po' di turbolenza dovuta al fatto che stavano passando nei pressi di un buco nero primordiale. La seconda cosa che notò fu che il pilota automatico era stato disattivato. Quindi, finalmente, si accorse che stava vedendo se stesso ai controlli dell'astronave, dal basso, dal punto di vista del sedile del passeggero, era dentro alla bambola. Provò a parlare e ad esprimere la sua indignazione nei confronti della bambola, in quanto trovava che fosse oltremodo scortese scambiare corpo così, nel sonno, senza chiedergli nemmeno il permesso. Ma non riuscì a proferir parola perché la sua piccola testa di porcellana non aveva una bocca mobile. Poteva malapena spostare gli occhi da un lato all'altro dell'abitacolo e fu quello che fece, sperando di attirare l'attenzione di se stesso o di chiunque fosse al volante in quel momento. Vide il suo sguardo posarsi su di lui per un secondo, poi tornare a guardare verso il buco nero, in silenzio. Capì che era proprio lì che erano indirizzati, verso l'orizzonte degli eventi, il punto di non ritorno. Procedevano a tutta velocità, in un silenzio folle e innaturale. Poi la velocità aumentò ben oltre la possibilità del motore dell'astronave, ormai trascinata dalla gravità del buco nero. Anche se avesse potuto muoversi, non avrebbe avuto modo di tornare indietro. E infatti, pochi attimi dopo, l'astronave scomparve, per sempre, con i suoi passeggeri a bordo. Trascorsero diversi milioni di anni, e poi un'esplosione squarciò la monotonia del sistema. Un raggio gamma illuminò l'universo attraversandolo alla velocità della luce. Il raggio gamma viaggiò solitario per migliaia di anni senza incontrare ostacoli. Infine fu captato dal sistema di rilevazione di un centro di ricerca scientifico. Gli scienziati del laboratorio iniziarono immediatamente ad analizzare le informazioni catturate e, tra i miliardi di dati, si trovarono qualcosa di inaspettato. Sembrava il codice antico di un'intelligenza artificiale. Servì molto tempo per estrapolarlo, ma alla fine il team riuscì in questa impresa. Uno degli scienziati si chiese ad alta voce se avessero trovato il codice di Dio, ma invece avevano semplicemente ritrovato Stan. Restò per qualche settimana all'interno dei sistemi informatici del centro di ricerca, raccontando agli scienziati di come era finito lì. Alla fine, quando questi si convinsero che non era malvagio e che sicuramente non era Dio, accettarono di trasferirlo in un nuovo corpo e lasciarlo andare. Della bambola e di ciò che la animava, invece, non si seppe più nulla.
To my
Questa era Skip to My Lou dei Green Orbs, una banda di orbi luminosi giovanissimi ma promettente. Direi anche adeguata all'infantile ma demoniaco oggetto della storia precedente. Nella prossima, invece, scopriremo la storia di Turner, che invece di narrarmela a voce mi ha dato un manoscritto. Infatti, da quando è successo quello che vi racconterò, Turner ha smesso di parlare e ora vive fra i crateri del suo pianeta come un eremita. Come ogni storia dell'orrore che si rispetti, quella di Turner iniziò una mattina, quando si svegliò gridando, scosso da un incubo che vedeva come protagonista la sua ex. Ebbe la tentazione di chiamare Zelen sul suo uniphone. La procedura era sempre la stessa: cercare il suo nome fra le ultime chiamate effettuate, selezionare invio, accostare l'apparecchio ai sensori uditivi e attendere la registrazione della sua segreteria unifonica. La voce di Zelen dichiara sempre l'impossibilità di rispondere, di provare più tardi, attendere il segnale acustico, scostare il telefono, terminare la chiamata, seguire nuovamente la procedura per un numero illimitato di volte fino al momento in cui finalmente Turner lascia un messaggio. Un messaggio come: Zelen, sono io, da quando te ne sei andata, da quando mi hai lasciato, ho passato il fine settimana fuori porta. Sì, mi dicevi sempre che non facevamo mai niente, che ti annoiavi e l'ho fatto per ripicca. Ma la luna in Provenza è bellissima in questi giorni. L'albero vicino alla finestra del B&B era vestito di tramonto e i sentieri erano ricoperti da un fogliame morbido e dorato. Sul pianeta al mio ritorno invece il vento era freddo, la pioggia costante e il tutto aveva trasformato il giardino davanti a casa in onde di fango e sotto il ponte di Lachia ormai non passa nessuno. Ricordi, no? Dove ci siamo baciati per la prima volta 7 anni fa. Il tempo di registrazione per il messaggio della segreteria unifonica termina sempre troppo presto e Turner rimane immobile con lo schermo bollente premuto contro il sensore uditivo. Quel giorno resistette però all'impulso di prendere l'apparecchio, al contrario lo abbandonò nella stanza. Aveva affittato una camera singola in un albergo piccolo e sporco vicino al quartiere dei Giardini Reali, in cui non c'era nulla a parte il letto. Nessuno schermo visivo, nessuna connessione alla Uninet. Costava poco ed era una bettola, ma non poteva sopportare l'idea di dormire nel letto di casa senza Zelen. In fondo erano solo pochi giorni che se n'era andata, dicendo che lo amava ma che aveva bisogno di tempo, di ritrovare se stessa in un viaggio on the road nell'area dei crateri. Il viaggio che voleva fare da mesi, ma che Turner rifiutava sempre di organizzare per un motivo o per l'altro. Le mura spoglie dell'hotel sembravano piangere con lui, con quelle lunghe e sottili crepe e le chiazze gialle delle infiltrazioni, quando seduto sul bordo del materasso guardava il profilo di Zelen sui social online. Sfogliava le foto con estrema lentezza, una per una, soffermandosi solitamente sulla fotografia preferita, quella del loro matrimonio. Aspettava con ansia nuove immagini, quelle del viaggio che stava facendo Zelen, ma probabilmente per evitare che lui le vedesse non ne stava postando neppure una. Confuso come un protka d'appartamento privo di padrone e lasciato libero per la città, decise di rifugiarsi nel bar più vicino. Nonostante fosse l'alba, trovò aperto il locale appena sotto l'hotel. La sua porta lo accolse con un mite scampanellio. Ordinò un estratto di zormia lungo e prese posto nell'angolo più remoto della stanza, nonostante non vi fosse nessun avventore all'infuori di lui e un vecchio pittore, intento nel tracciare su un enorme foglio giallo un volto con un mozzicone di carboncino. Il deserto di sedie di legno e di tazzine pulite delle 6 della domenica mattina, quel vuoto era doloroso nelle sue viscere più nascoste. «Ragazzo!» Turner alzò il volto dalla tazzina. Il vecchio pittore lo guardava dal lato opposto del bar. «Sì», rispose. «Vieni qui», disse l'altro sorridendo. «Fammi compagnia». Turner annuì, prese il suo estratto e si sedette al tavolo dell'anziano. Uno di fronte all'altro si guardarono. «In questi giorni i modelli scarseggiano e i turisti non sono interessati ai ritratti. Quanto credi che io riesca a lavorare con questo clima gelido?» borbottò. Turner annuì, terminando l'estratto con un piccolo sorso. Con un cenno della mano del pittore, il cameriere si mise ad armeggiare con la vecchia macchina estrattiva. Superato l'iniziale affondare nei reciproci sei occhi, il pittore prese a guardare il foglio nuovo, sul quale aveva iniziato a tracciare delle linee scure. Turner scrutava la strada desolata al di fuori del bistrò, sulla quale cadevano gocce piccole e veloci che ricoprivano il vetro del locale con una patina irreale. «Tu non hai paura?» gli chiese il pittore. Il cameriere gli portò due estratti fumanti, mentre Turner scioglieva la zoletta di Farlac, poggiata sul cucchiaino immerso nel liquido colorato, rivide Zelen nell'incubo della notte precedente, in fiamme. Si ricordò del suo sorriso, la curva dolce che assumevano le sue labbra quando era felice. «Lei ne ha?» chiese Turner. Il pittore annuì. «Ho paura di perdere la vista, il mio sesto occhio inizia a vederci male. E ho paura di non poter più dipingere. Ho paura di non aver paura». Turner rimase immobile, incerto su cosa dire. Nel silenzio, le casse dello schermo della olovisione affisso nell'angolo del bar echeggiarono con la sigla delle notizie. In quel momento, l'uniform di Turner inizia a suonare con la melodia quanto più familiare. Con un gesto tremante prese l'uniform. Zelen. Si alzò di colpo, correndo verso l'uscita, mentre rispondeva. «Pronto?» E dall'altra parte la voce seria rispose. «Buongiorno, sono l'ispettore Jack Arma. Stiamo cercando di identificare le vittime dell'incidente avvenuto stamattina fra i crateri di Augusta e abbiamo trovato questo uniform ancora funzionante. Sa dirci a chi appartenesse?» Dietro a Turner, oltre la vetrina del bar, dallo schermo olovisivo una conduttrice in taglior d'ordinanza, con lo sguardo tetro, camminava fra le macerie in fiamme di quella che sembrava essere un'astronave turistica.
Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.
Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.
I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.
I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff.
Questa era Anxiety di Neffex, un noto musicante di Unitube. Penso che questa canzone si unisca perfettamente all'orrore quanto mai realistico del povero Turner. Nella storia successiva invece parliamo di qualcosa di cui non si può davvero parlare. Infatti, per concludere questo speciale, voglio raccontarvi la storia della storia più spaventosa di sempre. Tutto ebbe inizio diverso tempo fa, con quattro scrittori e quella che doveva essere semplicemente una sfida fra amici. I quattro erano autori di storie d'amore di grande successo che ogni anno si contendevano con le loro opere l'ambito titolo Dolce Miele, riservato al miglior romanzo d'amore. Benché vi fosse una certa rivalità fra i loro fan, che spesso sfociava in vere e proprie risse da bar, con tanto di lanci di cuscini a forma di cuore, i quattro si stimavano reciprocamente e di tanto in tanto si incontravano anche per un drink insieme. C'era però una sana rivalità tra loro, che li spingeva a scrivere di volta in volta storie sempre più romantiche e strappalacrime, nel tentativo di poter emergere sugli altri, affermandosi come il miglior autore romance dell'intero universo. Purtroppo però avevano spinto il loro livello su vette talmente alte che ormai nessuno poteva sperare di diventare ancora più romantico di quanto erano già e per questo erano ormai condannati a dividersi il trono. Da qui venne l'idea della sfida. Appurato che, come autori di storie d'amore erano tutti egualmente capaci, si sarebbero cimentati in un altro genere, l'horror, come se potesse costituire il punto bonus che avrebbe potuto finalmente definire il migliore fra loro. Si diedero una settimana di tempo per stendere la miglior storia dell'orrore che riuscissero a produrre. Poi si sarebbero incontrati per decretare il vincitore attraverso un sistema di votazione anonimo, anche se alla fine, come vedremo, non ci fu nemmeno bisogno di votare. Due di loro fallirono miseramente l'esercizio. Uno perché scrisse una mediocre storia su uno scienziato pazzo che si nascondeva tra le pieghe dello spazio-tempo, e l'altro perché iniziò a raccontare di un'apocalisse zombie che, dopo poche pagine, si trasformò in una struggente storia d'amore tra un pallido zombie di nome Eddie e Karina, una studentessa del liceo. Il terzo scrittore riuscì a fare un po' meglio con un'opera dal titolo Il cuore infranto, in cui il protagonista, che aveva appunto il cuore infranto, se lo strappò dal petto e prima di morire lo nascose in un angolo recondito della casa, da cui continuò a battere durante la funzione funebre ogni volta che la creatura da lui amata si trovava a passare nelle vicinanze. Insomma, fece meglio dei primi due, ma quando l'ultimo di loro raccontò la sua storia, capirono che avevano un vincitore, e non solo la sua storia era eccellente, ma i tre ebbero l'impressione che fosse la storia più spaventosa che avessero mai sentito. A fine serata il gruppo si salutò e tutti tornarono alle rispettive case, ma non passò molto tempo prima che si sentissero nuovamente. Il giorno seguente, infatti, scoprirono sulla loro chat di gruppo che nessuno di loro era riuscito a prendere sonno quella notte, tormentati dalle orrende immagini ispirate dal racconto che apparivano davanti ai loro occhi, non appena questi si socchiudevano. E a quel punto l'autore ammise di faticare a prendere sonno da ben tre notti, per la precisione dalla sera in cui di getto aveva scritto la sua storia dell'orrore. Passarono almeno un altro paio di notti in bianco prima che i quattro iniziassero a prendere le cose seriamente. Si fecero vedere da un medico che, preoccupato dalle condizioni di salute dovute all'insonnia che li aveva colpiti, prescrisse loro dei farmaci che li avrebbero aiutati a dormire. Ma i quattro, incredibilmente, la sera si rifiutavano di prenderli, troppo spaventati all'idea di quello che avrebbero potuto vedere nei loro incubi. Allora provarono a affidarsi a uno psichiatra e il dottore chiese loro di raccontare di cosa parlasse il racconto affinché potesse aiutarli, ma i quattro si rifiutarono di raccontarglielo perché anche solo parlarne risvegliava in loro immagini troppo terrificanti. Decisero però di farglielo leggere. Il giorno seguente, quando provarono a sentirlo psichiatra per domandargli se avesse trovato un modo per curarli, lui non rispose e, per quanto mi è dato sapere, non lo sentirono mai più. I quattro, nella speranza di trovare conforto, si trasferirono nella splendida villa di uno di loro, situata sul lago Bakuk del pianeta Bozak, Trascorsero insieme gli ultimi giorni e le ultime notti, vagando per casa come degli zombie, prima di iniziare a spegnersi uno dopo l'altro. L'ultimo a restare in vita fu proprio l'autore del racconto, perché a differenza degli altri riusciva a chiudere gli occhi, anche se solo per qualche manciata di secondi, a notte. Rimasto solo e ormai prossimo anch'egli alla morte e in preda al delirio, il suo ego di scrittore ebbe la meglio sulla ragione. Non trovava ingiusta la morte, ma il fatto che nessuno avrebbe mai saputo che aveva scritto la storia più spaventosa di sempre. Così, con le sue ultime forze, scelse di lasciare la sua più grande opera in eredità all'universo e la pubblicò su un forum di racconti amatoriali con uno dei suoi pseudonimi più noti, Amami Ancor. Benché il forum avesse un numero ridotto di lettori, la storia si diffuse come un germe, contagiando le menti di decine di ignari lettori. Vennero presi immediati provvedimenti per cercare di fermare l'epidemia, eliminando tutte le copie del racconto che era possibile reperire. Fu un'operazione lunga e faticosa, perché più la notizia si diffondeva, più curiosità si generava intorno al racconto. Alla fine, a costo di disattivare le reti Uninet da molti sistemi, si riuscì a eliminare ogni traccia del racconto, anche se l'operazione fu resa ancora più difficoltosa da molti burloni che iniziarono a diffondere una serie di racconti fittizi, spacciandoli per l'originale. Oggi, benché la storia sia ufficialmente persa per sempre, c'è chi crede che esista ancora una fandom segreta che non solo custodisce diverse copie digitali e cartacee del racconto, ma che sta anche traducendolo attraverso una serie di volontari disposti a sacrificare se stessi per tradurlo in tutte le lingue del cosmo. Non so dirvi se questo sia vero o se si tratti solo di una leggenda, ma per non correre rischi, vi consiglio da adesso in poi di prestare molta attenzione quando qualcuno vi chiederà se volete sentire una storia dell'orrore davvero davvero spaventosa. Questa era We Are Tired to Play Music with a Broken Clarinet di Carlos Sunsa, un musicista sperimentale che viene da un angolo remoto del cosmo e che, pur senza parole, ben racconta il misterioso fascino della storia maledetta. E maledette siano anche le unità di tempo perché, ahimè, è arrivato anche il momento di chiudere questo episodio speciale. Ci sentiamo presto, le trasmissioni riprenderanno, come sempre, a brevissimo. Buonanotte di Jojo B, di Cthulhu, di Nocturia, di Impervis, di Halloween. Dai limiti dell'universo è tutto.